File 26, pagina 99. Settimio Rocca. Era nato a Monselice il 24 settembre 1919. Faceva l'elettricista. Il nipote Alberto Soloni ci racconta: all'epoca dell'arresto dello zio io avevo 6 anni. Vivevo con la numerosa famiglia in via Belzoni, vicino alla trattoria Al Cavallino. Dormivo nella stessa stanza dello zio, assieme a mia madre e alla nonna. Ricordo che una notte, sentendo suonare alla porta, mamma scese le scale e aprì. Sulla soglia stava un gruppo di guardie repubblichine che chiedevano di Settimio. Aperta la porta, entrarono coi mitra ancor prima di ottenere risposta. Mentre rovistavano ovunque, mia madre corse in camera, svegliò il fratello e gli chiese delle spiegazioni. Settimio si alzò, si precipitò al balcone che si affacciava sul cortile del Cavallino, dove all'epoca aveva alla bottega un artigiano che lavorava il gesso. Schiuse di poco le imposte, vide che le guardie si erano appostate anche lì, allora sospirò e disse: «Ormai è troppo tardi», e si rimise a letto. Durante quell'incursione delle brigate nere, la mia famiglia aveva un ulteriore motivo per temere. Rammento, infatti, che a quei tempi offrivamo ospitalità ad una donna ebrea, una certa Agnes, e al figlioletto Corrado. Non ho mai saputo da dove venissero e in quale modo li avessimo conosciuti. Entrambi dormivano in uno stanzino scuro, senza finestre, nascosto tra la mia camera e quella delle zie. Fortunatamente le guardie non si accorsero di quel bugigattolo. Ordinarono a Settimio di alzarsi e di vestirsi. La sorella gli consigliò di indossare il cappotto e pure il cappello, perché faceva freddo. Lo accompagnò fuori. Riconobbe, tra le guardie che lo scortavano, 2 volti noti del paese, e ad uno di loro chiese il motivo di quell'arresto. Le risposero, con espressione grave, che purtroppo si trattava di una questione molto seria. Mi sovvenne allora che nei giorni antecedenti a quell'episodio avevo assistito ad una lite accesa tra lo zio Iago, la zia Orfea e Settimio. Quest'ultimo, infatti, era tornato a casa una sera in compagnia di un pilota inglese. Si trattava, probabilmente, di uno dei 2 piloti che, secondo testimonianze che ascoltai in seguito, si era paracadutato in zona. Il fatto era forse avvenuto durante un duello aereo in località Vetta. Oppure il soldato era caduto nei pressi di Marendole. Si disse che il secondo pilota scappò verso le campagne di Ferrara e fu poi catturato. Appena fece buio, Settimio lo condusse al sicuro, non so se all'eremo del Monte Rua o all'abbazia di Praia. La famiglia temeva che Settimio si sarebbe cacciato nei guai. Lo zio fu portato alla caserma di Monselice in via Garibaldi e il giorno successivo fu trasferito alla prigione di Padova. Una delle sorelle, Orfea, andò a trovarlo 1 o 2 giorni dopo il trasferimento. Non è certo se riuscì a vederlo, ma quando tornò aveva con sé della biancheria sporca che Settimio le aveva consegnato. Sapeva già di dover partire per Bolzano. Nascosto tra i calzini arrotolati c'era un foglio scritto, ma non ho mai saputo cosa contenesse. Da quel giorno non sapemmo più nulla. Un giorno, era appena finita la guerra, mentre guardavamo i carri armati che provenivano da Padova, accadde un fatto particolare. Uno dei mezzi interruppe la sua marcia e ne scese un inglese. Si avvicinò a mia nonna, la baciò su una guancia e la ringraziò con calore. Probabilmente era il pilota che Settimio aveva salvato. Oggi, quelli che ancora ricordano quei giovani affermano che erano troppo incoscienti e sventati. Si incontravano al Caffè Bedin, in centro a Monselice, e parlavano in modo troppo scoperto e disinvolto della lotta partigiana, invitando anche gli altri ad unirsi a loro. Mio zio morì a Giessen il 3 febbraio 1945. Idelmino Sartori. Idelmino era nato a Monselice il 22 agosto 1919 ed era il secondogenito di Giovanni Sartori. Il padre era il proprietario del Caffè Bedin, che era situato dove ora c'è il Bar Granditalia, nell'attuale Piazza Mazzini. In paese i Sartori erano noti a tutti per essere gente benestante e tranquilla, dei grandi lavoratori. Da ragazzo, ancora studente, aiutava la famiglia lavorando nel locale. Era noto per essere un giovane coscienzioso, di natura mite. Serviva i caffè, chiacchierava del più e del meno con i clienti abituali. Nel tempo libero frequentava gli amici, cui spesso riservava un tavolino e un bicchierino d'annata. Il bar sarebbe presto diventato il ritrovo per gli amici partigiani di Mino, che commentavano gli eventi e prendevano decisioni. Il 18 ottobre del 1945, nella notte, una squadra di brigate nere fece irruzione nella sua abitazione. Mino, come veniva chiamato affettuosamente, abitava sopra il caffè. Viveva con i genitori, i fratelli Pietro e Giancarlo e una cugina loro ospite. L'incursione notturna dei fascisti creò un gran trambusto. Iniziarono a perquisire ogni angolo della casa, rovesciarono i materassi, rovistarono negli armadi. Al minimo cenno di protesta del ragazzo o dei suoi familiari, li malmenarono, prendendoli a schiaffi e a calci. Non trovarono nulla di compromettente, ma requisirono una macchina da scrivere. Accertarono, in seguito, che era stata utilizzata per scrivere alcuni volantini inneggianti alla lotta contro la dittatura nazifascista e delle lettere minatorie. Idelmino fu arrestato. Dopo alcuni giorni fu trasportato a Piazza Castello a Padova con altri 28 giovani, fermati quella stessa notte. Come per tutti i suoi compagni, venne deciso il trasferimento a Bolzano, da dove sarebbe poi partito, destinato ai campi di concentramento. Accadde però che poco prima della partenza gli venne offerta la possibilità di avere salva la vita. Lo riferisce anche Boldrin, ricordando vivamente l'episodio. Stavano in un salone con altri compagni, controllati a vista dalle SS. Un medico li visitava sommariamente. Poi un ufficiale tedesco stabiliva le loro mete. Idelmino fu avvicinato da una guardia che lo prelevò dalla fila e gli ordinò di appartarsi. «Tu no», gli comunicò. Egli comprese che in quel momento, per motivi a lui ignoti, forse intuiti, lo stavano privilegiando. Rifiutò il trattamento speciale che gli era stato riservato. Con un gesto estremamente coraggioso ma funesto, volle condividere la stessa sorte dei suoi compagni. «O partiamo tutti o non parte nessuno», pare abbia esclamato. Partì. Da Bolzano fu deportato a Mauthausen e qui morì, quando già risuonavano voci di libertà. Non aveva ancora 26 anni. Si seppe, in seguito, che era stato suo fratello Pietro a tentare di cambiare le sue sorti. All'epoca, egli era il direttore di un grande albergo di Abano Terme. L'hotel fungeva da stazione per molti ufficiali e autorità tedesche. Ad uno di questi, un ufficiale di alto grado, si rivolse Pietro per sottrarre alla morte Mino. È probabile che ci fosse stato un passaggio di denaro. Gli era stato promesso che avrebbero modificato la destinazione del fratello. Lo avrebbero spedito in un campo di lavoro. Avrebbe potuto anche un giorno tornare. È probabile che non avessero mantenuto la parola data. Non lo si saprà mai. Idelmino scelse di salire sul treno sbagliato. Morì a Mauthausen il 20 aprile 1945. Erminio Boldrin. Erminio Boldrin e Ottavio Baveo facevano parte dei 29 arrestati del 18 ottobre 1944. Sono gli unici ancora in vita. Dalle loro testimonianze siamo riusciti a ricostruire con una certa attendibilità molti particolari della storia della Brigata Garibaldina Aquila. Racconta Erminio con molta calma e serenità. A quel tempo avevo 19 anni e abitavo in via San Luigi con la famiglia. Mio fratello era nell'esercito. La notte del 18 ottobre dormivo. Erano circa le 22 quando sentii picchiare alla porta. Nel momento in cui la spalancai, vidi una squadra di brigate nere con i fucili in mano. Non li conoscevo personalmente, ma tra loro riuscii a identificare un certo Callegaro. Una volta entrati, senza dare spiegazioni, misero a soqquadro la casa. Nella mia abitazione, però, non occultavo nulla di compromettente. Non avevo mai partecipato ad azioni di sabotaggio. Fu Luciano Barzan, mio amico e vicino di casa, a chiedermi di entrare a far parte di un gruppo di persone che, all'occorrenza, avrebbero operato per contribuire al mantenimento dell'ordine del paese. Non ero un partigiano effettivo. Certo, volevo evitare che i tedeschi compissero nefandezze. Non avrei accettato che avessero commesso dei furti o che avessero danneggiato la città prima di andarsene. Non ho mai conosciuto gli altri appartenenti al gruppo, né ho partecipato a riunioni operative. Avevo solamente offerto a Luciano Barzan la mia disponibilità a collaborare per il buon ordine del paese. Ingenuamente accettai con l'entusiasmo dei ventenni e sono convinto che anche per Alfredo Bernardini sia accaduta la stessa cosa. Dopo la perquisizione mi portarono nella caserma dei carabinieri, in via Garibaldi a Monselice. Il capitano Cattani, nel vedermi ammanettato, mi gridò a gran voce: «Anche tu, nipote di un federale!» Alludeva al fatto che mio zio era stato segretario del fascio monselicense per alcuni anni. Io non risposi, ma temevo fortemente per la mia vita. Quella sera non ho visto in caserma né Barzan né i fratelli Girotto, quelli che erano considerati i capi del movimento partigiano a Monselice. Ricordo di aver sentito Alfredo Bernardini piangere nominando il figlio Carlo. Non fui interrogato e il giorno successivo mi portarono a Padova, nella casa di pena di Piazza Castello. Qui incontrai gli altri concittadini arrestati durante la retata. Dopo qualche giorno, durante una visita medica, sono stato testimone di un episodio importante e significativo. Nella fila di coloro che dovevano sottoporsi alla visita, mi precedeva Idelmino Sartori, detto il Beden. Egli era uno dei 29 monselicensi arrestati. Ricordo perfettamente che il medico gli disse di scostarsi, poiché lo aveva giudicato inabile per la Germania. Sartori protestò e pretese di partire con i compagni. In quel momento, inconsapevolmente, decise il suo tragico destino nei campi di concentramento tedeschi. Lì avrebbe pagato con la vita la sua fedeltà agli amici. In verità, all'epoca, era diffusa l'opinione che il trattamento speciale riservato dal dottore Idelmino fosse motivato dalle raccomandazioni di Pietro Sartori, suo fratello. Costui viveva ad Abano Terme. Aveva conoscenze molto altolocate negli ambienti dei potenti e parlava correttamente il tedesco. Si pensò che Pietro fosse riuscito a corrompere, pagandolo, qualche funzionario tedesco. Sono sinceramente convinto che gli ufficiali tedeschi sapessero tutta la storia del gruppo Monselicenze. Qualche giorno dopo, con il treno, mi trasferirono in Germania, dove persi di vista i miei compagni. 8 di loro non fecero più ritorno. Ricordo, al mio arrivo a Berlino, che la stazione ferroviaria era dilaniata dai bombardamenti. Durante la breve sosta in quella città ci sorprese l'allarme aereo, al quale seguì una gran confusione. Successivamente fui trasferito a Hannover, in un campo di baracche, adiacente a una fabbrica di carri armati. Il regime carcerario era severissimo. Al mattino passava un poliziotto a dare la sveglia. Trascorsa una decina di minuti, ripassava. Se sorprendeva qualcuno ancora a letto, gli aizzava contro il cane lupo. Non mi hanno mai picchiato, ma ho sofferto la fame e infinite umiliazioni. Ho lavorato come meccanico nella fabbrica per tutto il tempo, tra gli stenti, la fame e il terrore dei bombardamenti aerei. Poco distante da dove eravamo noi, c'era un lager tedesco. Durante i trasferimenti, scorgevo in lontananza, oltre le recinzioni, i prigionieri con le divise a righe. A stento si reggevano in piedi. Io transitavo lì accanto con il cuore in gola. Temevo di fare la stessa fine e provavo un'infinita pietà. L'arrivo degli americani significò la ripresa della vita. Finalmente tornai a sperare. Il mio ritorno a casa fu molto rapido e semplice. Riabbracciai i miei cari a Bolzano. Ritornando con la memoria a quei giorni, nasce in me un sentimento di delusione. Non c'è stato alcun riconoscimento dei nostri sacrifici e delle nostre pene. Nessuno oggi sembra ripensare alla nostra lotta per liberare l'Italia dai fascisti. La società odierna non ha il tempo e il desiderio di ricordare. Spesso mi affligge una desolante considerazione che quei ragazzi siano morti inutilmente. Molta gente che oggi vive serenamente, che possiede una casa e un impiego, non dimostra gratitudine per le persone morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo sconforto mi ha tenuto lontano dalle commemorazioni che ogni anno, anche a Monselice, ricordano quei fatti. Sono delle manifestazioni simboliche, superficiali. Vedo persone fredde, lontane con la mente e con il cuore da quegli avvenimenti. Non sono orgoglioso della mia attività e mi sento tradito nei miei ideali da queste persone. Pagina 102.